Allora, partiamo subito. Una domanda che mi preme fare qui al nostro amico Gioacchino Genchi. Gioacchino Genchi, a chi ha fatto paura Gioacchino Genchi? Questa è una domanda che io mi pongo già da diverso tempo, non a chi fa paura, perché magari adesso non potrà fare più tanta paura come lo poteva fare prima, ma allora a chi ha fatto paura?
Forse in un momento storico ben preciso in cui si stavano aprendo le porte per certe verità italiane, per scoprire probabilmente gli autori di quello che è stato il passaggio istituzionale topico tra la Prima e la Seconda Repubblica, mentre convergevano al capolinea una serie di indagini importanti tra Palermo, Caltanissetta, la Calabria, quella Calabria che molti ignorano, che molti non seguiamo, ma che è al centro di un grumo di interessi che vedono oggi le cosche calabresi nel controllo internazionale del traffico degli stupefacenti, che hanno visto l'Ndrangheta prendere il posto di quello che è stata la leadership dei capi mafia siciliani e campani e pugliesi nel controllo dei traffici illeciti. Nel momento in cui Genchi è incaricato dalle procure calabresi, da quelle palermitane, siciliane, catanesi, dalla procura di Roma, delle più importanti indagini che si stavano facendo, una delle ultime, l'indagine Fastweb, che fino a ieri ha visto fermare una persona che stava cercando di scappare per l'America, con il sequestro di centinaia di milioni di euro che sono state sottratte alle casse degli italiani con operazioni finanziarie, con un colpo di penna, con un file di un computer, niente più di questo. Magari un rapinatore rischia 10-15 anni per assaltare una banca col passamontagna e rischia di essere pure sparato dal metronotte. Poi ci sono quelli che le rapine le fanno dentro le banche o addirittura stringendo la mano al direttore di una banca, e questi passano impuniti, questi non vanno in carcere, questi non li troviamo nelle lucubricelle del Lucciardone con 50 gradi in estate, questi stanno alle Isole Vergini, alle Bahamas. Ecco, Genchi, dopo aver mandato in galera tanta gente, dopo aver visto marcire in galera tanti mafiosi, tanti assassini, tanti stupratori, tanti rapinatori, tanti trafficanti di droga, si è ostinato a pretendere che la giustizia fosse uguale per tutti, anche per i potenti, perché non era giusto che in galera ci andassero solo i più deboli, solo gli extracomunitari o solo i mafiosi che venivano rottamati dalla stessa organizzazione mafiosa e ceduti allo Stato per essere arrestati e catturati e festeggiare come trofei quelle catture che finivano per incoronare i vari governi, i vari ministri che si succedevano fino agli ultimi. Nel festeggiare queste vittorie dello Stato nei confronti della mafia, vittorie che come la cattura di Riina hanno rappresentato i momenti di più basso squallore della trattativa con l'organizzazione mafiosa. La storia ci insegna che catturato un capo mafia ce n'è stato sempre uno peggiore che è venuto dopo, e senza bisogno di andare molto lontano, basta ricordare quella che è stata la pantomima della cattura, dell'uccisione del bandito Giuliano, per poi arrivare agli ultimi arresti, persino quelli fatti ad orologeria dopo il no Berlusconi Day, quando si è detto che era stato arrestato il numero 2 di Cosa Nostra, Gianni Nicchi, non aveva nemmeno un'incriminazione per omicidio.
Mentre sappiamo tutti che Gianni Nicchi è stato uno dei killer, diciamo, più prolifici.
No. Assolutamente no, Gianni Nicchi non è allo stato indagato di nessun omicidio.
Voce di popolo,
in procura non è indagato di nessun omicidio, è stato indagato per estorsione, è stato emesso un'ordinanza di custodia cautelare per avrebbe fatto un'estorsione col ruolo di esecutore materiale alla Cuffaro Tour, è stata fatta una misura cautelare, lui si è reso latitante, è stato processato dalla quinta sezione del Tribunale di Palermo ed è stato assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste. Questa notizia non l'ha riportata nessun giornale, né di Palermo né di altrove.
Ma infatti
il certificato penale, scusami se ti interrompo,
no,
che è agli atti di quel processo, dice che Gianni Nicchi è incensurato. Questo tanto per essere precisi. Io sono convinto che Gianni Nicchi è un mafioso, sono convinto che fa parte di un gruppo emergente, tanto è vero che Lo Piccolo lo voleva fare ammazzare perché si era posto in una condizione di antagonismo. Gianni Nicchi andava scappando perché era braccato non solo dalla polizia, ma principalmente dalla mafia. Ed è stato catturato, e lo ha detto il questore di Palermo, una persona di grande serietà e di grande onestà intellettuale, che nel commentare alla conferenza stampa la cattura a seguito di un'operazione di polizia altamente brillante, che si è fatta addirittura con l'assenza del dirigente della squadra mobile di Palermo, che non era nemmeno a Palermo, quindi figuriamoci se una persona come il dirigente della squadra mobile di Palermo prevede di catturare Nicchi, con quello che è lo scrupolo di questo funzionario che io conosco sin da quando è entrato in polizia, quello non avrebbe dormito la notte per catturare un latitante, eppure era fuori da Palermo in ferie. È arrivata la notizia da parte dei servizi segreti, e l'ha detto il questore di Palermo, ed è stato catturato ad orologeria quando bisognava smontare una notizia, che era il No Berlusconi Day, una massiccia presenza di centinaia di migliaia di persone a Roma, che erano venute da tutta Italia, il popolo viola, per manifestare contro Silvio Berlusconi.
Ecco, io penso che il caso Genchi, così come è stato definito, è una straordinaria cartina di tornasole per farci capire, per farci vedere, diciamo, come un momento di visibilità di un iceberg che resta sommerso in questo paese, il processo di mafiosizzazione e la sua estensione proprio non solo geografica, diciamo, ma anche nei gangli della società civile, che ha raggiunto Cosa Nostra negli ultimi 18 anni, diciamo, dal periodo delle stragi ad oggi. E Gioacchino è stato un testimone straordinario di questo processo, perché lo ha visto dall'interno, perché tutti i suoi guai sono cominciati appunto con le indagini a Catanzaro, in Calabria, le indagini di Luigi De Magistris. Ecco, io ti chiedo adesso, Gioacchino, ci vuoi raccontare sinteticamente, naturalmente, che sistema hai visto lì, come possiamo descriverlo questo sistema che oramai non distingue più tra destra e sinistra, ma costituisce un sistema criminale integrato per la gestione e lo sperpero e l'accaparramento del denaro pubblico.
Scusa Giuseppe, una precisazione mi sembra sia d'obbligo. L'inchiesta di Catanzaro, quella di De Magistris, è la famosa inchiesta Why Not?
Why Not, esatto.
Perfetto, ok. Gioacchino.
In Calabria ho visto delle cose indescrivibili, cioè c'è quasi il rischio di sembrare folli solo a raccontarli. Le collusioni della Calabria, gli apparati istituzionali, della politica, della magistratura, con ambienti criminali, con ambienti dediti all'illecito, componenti sindacali, componenti della Chiesa, istituzioni collegate a quella che passa per la Compagnia delle Opere, Comunione e Liberazione, quella Comunione e Liberazione che addirittura infanga i principi del Vangelo e da Comunione e Liberazione è diventata Comunione e Fatturazione, non solo in Calabria ma in tutta Italia. In Calabria si coglie con mano quello che è il gap culturale di una mafiosità che viene insegnata ai ragazzi, ai bambini. In Calabria purtroppo non c'è stato quel passaggio culturale, politico che c'è stato in Sicilia, che c'è stato a Palermo. E io che ho vissuto le due realtà e che ho un ricordo preciso di queste due realtà, ho potuto vedere la differenza. Palermo ha pagato un tributo di sangue altissimo con le stragi del 92, con la morte dei poliziotti, dei magistrati, dei giornalisti. Quelle stragi che hanno cosparso di sangue le nostre strade però hanno creato delle coscienze. Hanno creato la coscienza civile, forse non sono riuscite a sconfiggere la mafia, però hanno costruito un grande muro ideale che in questa città divide i buoni dai cattivi, chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Io vorrei portarvi qualche esempio, proprio perché siamo in estate e l'esempio ci aiuta a ricordare quella che era Palermo prima di quelle stragi e quella che è la Calabria che io ho visto. Ecco, io ricordo a Palermo, ero giovane funzionario di polizia, avevo fatto anche l'avvocato, fine settimana in uno yacht di un imprenditore, di un primario, si riunivano avvocati, magistrati, uomini della finanza, dell'imprenditoria, festeggiavano, champagne, pesce, salmone. Io ricordo qualche poliziotto di scorta che mi diceva: dottore, che mangiata che ci siamo fatti sullo yacht, che erano di scorta a qualche magistrato. E poi magari quello stesso magistrato presiedeva la corte d'assise in cui c'era l'avvocato che era nello yacht con lui ad abbronzarsi nel fine settimana. Io non dico che succedessero cose patologiche, però certamente c'era, prima delle stragi a Palermo, questa commistione nei circoli, i circoli Lauria, i circoli di Mondello. Bene, a Palermo, dopo le stragi, è cambiato tutto, perché l'imprenditore, l'avvocato, il primario sono continuati ad andare nello stesso yacht, ma il magistrato della procura, della corte d'assise, del tribunale, lo abbiamo visto a Mondello, sotto l'ombrellone, col lettino. E qualcuno che non ha potuto fare a meno di prendere il bagno si è comprato il canotto. E io vedevo il magistrato, che prima era sullo yacht, che gonfiava il canotto per prendere il bagno a mare. Perché qualcosa è cambiato dopo quelle stragi. E quel canotto era il significato di come ci fosse la separatezza tra chi stava da una parte e chi stava dall'altra. Ebbene, in Calabria ancora oggi non ci sono canotti, perché nello stesso yacht troviamo il magistrato, l'avvocato, l'imprenditore. E i risultati, ahimè, sono quelli che si vedono. Di una delle più grosse mafie del mondo, una mafia che mette a rischio l'ordine pubblico di paesi come l'America, il Canada, l'Inghilterra, la Germania, e che in Italia viene ignorata, mentre in altri paesi ci sono delle task force per contrastare l'andrangheta.
Che gestisce l'affare più lucroso, cioè il traffico internazionale di stupefacenti, sostanzialmente.
Guarda, se si potesse espropriare, sequestrare il patrimonio dell'andrangheta, solo della, non dico della mafia, della camorra, solo dell'andrangheta, l'Italia diventerebbe la nazione più ricca del mondo. Si potrebbe proportare la pressione fiscale non più dell'8%. Già solo sequestrando i capitali dell'andrangheta noi potremmo vivere e alimentare i servizi sociali, la sanità, le scuole, le metropolitane, gli asili, per almeno 30 anni. Sarebbe un pozzo di, non di petrolio, ma di oro, se lo Stato avesse solo la capacità di colpire i patrimoni dell'andrangheta, che non è quella che noi vediamo a Bianco, a Isola di Capo Rizzuto, a Cutro, no, perché quello è solo il terreno nel quale si regolano i conti, si fanno gli omicidi, si fanno le stragi, in cui si attua la strategia criminale che deve, è il campo di calcio in cui si gioca la partita, fuori sede però, perché poi i campi di azione sono l'Emilia Romagna, sono la Lombardia, sono la Toscana, il Piemonte, la Campania, la Puglia e poi l'estero. In Germania ormai le pizzerie, i ristoranti, gli alberghi, le attività imprenditoriali, la costruzione delle villette a schiere, i movimenti terra, sono tutte appannaggio delle imprese mafiose controllate dall'andrangheta, che sono riuscite addirittura a surclassare anche quei retaggi di quel controllo mafioso che proveniva dall'autorevolezza che la mafia siciliana aveva. Ormai la mafia siciliana, e in particolare quella palermitana, non esiste più. È inutile che vengano a dire, a raccontare, certamente ci sono le estorsioni, c'è il pizzo, c'è il traffico di droga, c'è lo spaccio, non è stata ma si tratta di ragazzi sempre più giovani, si tratta di tentativi di mettere insieme delle cosche che si avvalgono di benedizione e protezione di qualche relitto che ancora rimane in carcere, perché il vero grande problema in questo momento è l'andrangheta, è la mafia calabrese, che se ne dica. Io capisco che questo magari può anche dispiacere ai magistrati di Palermo, che rischiano di perdere quel ruolo e quella centralità che la procura di Palermo ha sempre avuto nella lotta alla mafia, però di fatto oggi il vero problema mafioso è l'andrangheta calabrese, non è più la mafia siciliana. Noi con delle acquisizioni investigative molto semplici, non solo con uno studio di quello che era il momento politico, di quello che era stato il passaggio in giudicato della sentenza del maxi processo ai primi del 1992, quello che era stato a Palermo un susseguirsi di attentati alle sedi della Democrazia Cristiana, una paura che prima ancora dell'omicidio Lima serpeggiava fra gli esponenti della Democrazia Cristiana. Quanto vorrei in questo momento sentire l'onorevole Mannino su questi temi, che è un testimone vivente di quel passaggio difficilissimo. E poi la certezza, quel 12 marzo del 1992, con l'omicidio Lima si è avuta la certezza che era iniziato il conto alla rovescia. La riconvenzionale mafiosa nei confronti di quella classe politica che per tanti anni aveva appoggiato.
Scusami se ti interrompo, Gioacchino, ma c'è una domanda che faresti all'onorevole Mannino, diciamo, perché lo hai citato, ma diciamo, ai politici di quel periodo, di quella fase?
Beh, insomma, guarda, Mannino, secondo me oggi ci sono delle persone che hanno vissuto quella stagione politica, basterebbero due persone, Mannino e Scotti, col contributo di quello che ha già detto Martelli, che ha ritrovato la memoria nell'ultimo periodo. Io penso che già si potrebbe allestire un processo serio su quella che è stata la trattativa e su quella che è stata anche l'azione di vendetta nei confronti di quelle persone, da parte di schegge ben precise e pilotate della mafia, che certamente avranno avuto rapporti con i mafiosi, perché sappiamo benissimo che cos'è la politica, il politico che arriva in un paese, stringe le mani a tutti, saluta a tutti, bacia a tutti, però stiamo attenti perché la collusione con la mafia non è la stretta di mano, il bacio, guai, perché questo significa non avere capito niente di mafia. La collusione con la mafia è qualcosa di diverso, è l'adesione a un progetto, è il favorire le dinamiche imprenditoriali, economiche dell'espansione mafiosa, e per fare questo ci vogliono le prove, e quindi quando le prove non ci sono, poi prima o dopo arrivano le sentenze di assoluzione, ma non entro nel merito delle assoluzioni o delle non assoluzioni. Io considero invece quella che forse è stata una vera e propria vendetta nei confronti di alcuni uomini politici della Prima Repubblica. E vedi caso di quegli uomini politici della Prima Repubblica, tra cui Mannino, che ebbero il coraggio nel 1990 di dimettersi da ministri e di uscire dal governo quando il Parlamento italiano aveva approvato la più ignobile delle leggi, la legge Mammì, quella legge che ha assegnato a un solo uomo il controllo dei mezzi di informazione privata, per poi dare allo stesso uomo, nel giro di qualche anno, come è avvenuto, il controllo dei mezzi di informazione pubblica. Perché
ecco,
vedi,
perché secondo te questo è un passaggio importante nella ricostruzione di tutta questa vicenda?
È un passaggio importante che parte dalle elezioni politiche del 1987 col minimo storico alla Democrazia Cristiana e che dimostra la vendetta di quella classe politica colpita e sfiduciata dalla mafia, che dà forza alle istituzioni, alla polizia in particolare, in prima persona per combattere la mafia, con l'arrivo a Palermo di Arnaldo La Barbera l'8 agosto del 1988, dopo le dichiarazioni di Borsellino, è una dichiarazione di guerra assoluta alla mafia. È un appoggio assoluto e indiscriminato che il governo ci ha dato con il capo della polizia Parisi e col ministro dell'interno Scotti. Queste sono cose ineludibili, io me ne frego.
Fornendovi anche
certo,
mezzi.
Fornendo, guarda, noi avevamo tutti i mezzi all'avanguardia, io avevo il telefono installato in macchina sin dal 1988, quando ancora il prefetto e il questore non avevano il telefono in macchina. Il telefono in macchina l'aveva il presidente della regione, Nicolosi, ricordo. Ma il questore e il prefetto non avevano ancora il telefono in macchina. E io avevo il telefono in macchina, non perché avevo una macchina super veloce, con la quale mi muovevo in tutta la Sicilia occidentale, una macchina che era stata elaborata, che faceva 240. Ricordo, proprio per consentire questa rapidità di spostamento, noi avevamo un aeroplano, un executive, posteggiato all'aeroporto di Punta Raisi, col quale ci muovevamo con Falcone, con La Barbera, andavamo a qualunque parte d'Italia, del mondo, raggiungendo pentiti, raggiungendo collaboratori di giustizia, facendo attività di indagine, senza nemmeno notificare i piani di volo, cioè noi ci muovevamo senza nemmeno comunicare dove si atterrava. Questo per dirvi qual era la discrezionalità e la forza di azione che lo Stato ci aveva dato per combattere la mafia.
Una cosa per chiarire e fare capire agli ascoltatori di che stiamo parlando, in questa chiave di lettura, quindi si tratterebbe di una vendetta della direzione politica dello Stato affidata alla Democrazia Cristiana in quel periodo per il tradimento elettorale di Cosa Nostra dell'86.
Vendetta è il tentativo di creare nuovi referenti che probabilmente c'erano, in quello che doveva essere un contrasto alla mafia che doveva essere combattuta con gli strumenti dello Stato, perché quando ci sono le trattative la mafia si combatte in due modi: o ammazzando i vecchi capi mafia e quindi facendo gli saggi di mafia e gli omicidi di mafia, che però poi determinano le reazioni dello Stato indiscriminate e quindi la reazione popolare, oppure consegnando queste persone, quindi il sistema della rottamazione che tutti conosciamo: io cedo la vecchia macchina, mi piglio il bonus e compro la macchina nuova.
No, io volevo ricominciare da Gioacchino proprio quell'autunno-inverno del 92, che diciamo è un passaggio cruciale. L'Italia è sconvolta dalle stragi, partono le indagini su Via D'Amelio, che oggi scopriamo, come dire, essere state costruite su un pentito di carta. Gioacchino Genchi è protagonista della prima fase di quelle indagini insieme a quello che poi diventerà il capo del gruppo Falcone Borsellino, dottor Arnaldo La Barbera. Ecco, Gioacchino, ci ricordi esattamente i passaggi essenziali e soprattutto, ripeto, appunto come lo hai vissuto tu da funzionario che ha fatto della professionalità l'unico faro di riferimento, diciamo, della sua attività?
Beh, guarda, noi avevamo già perfettamente chiara l'idea che quelle due stragi dopo l'omicidio Lima certamente erano delle stragi in cui non ci poteva essere solo mafia. Non solo, avevamo anche realizzato la possibilità che anche la mafia potesse essere stata gabbata da qualcuno che aveva l'interesse a cogliere l'impronta della mafia per poi magari fare uno scacco alla stessa mafia dopo averla utilizzata. La fine che fa il limone dopo che viene sostanzialmente spremuto e buttato nella spazzatura. E c'erano state delle acquisizioni precise, i diari di Falcone, il traffico telefonico, i contatti telefonici, gli interrogatori di Borsellino a Gaspare Mutolo. Quei diari di Falcone da cui era emerso, quelle agende elettroniche cancellate che abbiamo recuperato, da cui era emerso che Falcone aveva incontrato al carcere di Spoleto Gaspare Mutolo per preparare il rilancio al terzo livello di Cosa Nostra, quei rapporti che Mutolo aveva con quei magistrati, con quegli avvocati, con i funzionari di polizia, tra cui Bruno Contrada, quelle vicende che porteranno non solo all'arresto di Contrada ma al suicidio di Signorino. Ecco, ed è lì che si innesta il momento in cui ho visto la retromarcia dei vertici dello Stato. È una virata, però devo dire, ecco, lo ammetto perché io sono una persona onesta dal punto di vista intellettivo, cioè se io commetto un errore o se c'è qualcosa di cui non mi sono accorto, io ho l'onestà di ammetterlo, non sono infallibile. Io sotto un certo profilo ci sono cascato perché era la vigilia di Natale del 1992, noi stavamo puntando su Bruno Contrada, stavamo puntando sul castello Ottiveggio, stavamo puntando su apparati di servizi deviati, avevamo trovato un bigliettino nella collinetta di Capace, nel luogo dell'attentato, con un numero di telefono che era il vice di Contrada, era un telefono cellulare NEC P300 portare in assistenza, quel NEC P300 tristemente famoso per essere quel telefono che poteva essere clonato su qualunque numero. Quei NEC P300 che poi troviamo con lo stesso sistema di clonazione in via Ughetti, nel covo dove vengono arrestati gli stragisti di Capaci, dove viene intercettata la famosa conversazione in cui commentano l'attentatuno. Ecco, in quella fase vedo aggirarsi a Caltanissetta, in un ufficio di un magistrato, di una magistrata, dei giovani ai tanti, molto gentili. Poi mi dicono che erano degli ufficiali del ROS, ma non era un problema di gelosia professionale. Se avessero inserito il ROS nelle indagini io non avrei avuto nulla in contrario, anzi, più gente c'era, brava, più si potevano fare. Però i ROS erano venuti a prendere notizie, fui tranquillizzato subito e di lì a qualche giorno la Barbera mi disse: hanno in mano delle carte importanti. Qualche giorno dopo mi disse: sai, tutte le indagini di mafia devono passare al ROS perché hanno delle carte importantissime, ci stanno facendo fuori. Io ci rimasi male, però se il ROS ha delle carte importanti, ha delle piste importanti, vabbè, io mi fido della magistratura che dà le deleghe, che stabilisce chi deve fare le indagini. E mentre noi avevamo imboccato quella pista, io non collegai che il farci fuori fosse collegato ad altro. Pensai che probabilmente c'era una diversa veduta anche da parte del Ministero dell'Interno. Io mi fidavo del mio capo della polizia, Parisi era quello che mi aveva valorizzato da vicecommissario, avevo 28 anni, mi ha dato da dirigere un ufficio che era diretto da un questore. Dopo l'omicidio Lima mi aveva nominato dirigente del nucleo anticrimine per la Sicilia occidentale, cioè tutta la Sicilia, Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, un reparto speciale di un centinaio di poliziotti che ho potuto scegliere fra i migliori poliziotti che c'erano in Italia, che dovevano fare blitz, perquisizioni, arresti. Alla vigilia di Natale arriva il trasferimento di Arnaldo La Barbera, messo a disposizione al Ministero. È saltato tutto. E così ce la siamo bevuti, ma ci siamo rimasti molto male. E insieme a noi ci sono rimasti male i magistrati di Caltanissetta, Ilda Boccassini, Fausto Cardella, che non volevano assolutamente che noi fossimo fatti fuori. Io ero già stato fatto fuori dopo la decodifica del diario di Falcone.
Gioacchino, scusami, le ricordiamo le anomalie trovate, ecco, nel diario di Falcone?
Le anomalie erano tantissime. C'era un viaggio in America a fine aprile del 1992, il traffico telefonico di Falcone evidenziava dei buchi neri, Falcone aveva interrotto i contatti telefonici con alcune ben precise personalità dello Stato, Falcone stava per essere isolato e l'isolamento di Falcone non partiva solo dall'Italia. Il isolamento di Falcone partiva dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano chiuso le porte a Falcone e gli Stati Uniti avevano chiuso le porte al governo italiano, alla leadership politica italiana. Questo è il punto. Andatevi a vedere le reazioni di Andreotti dopo un'intervista pubblicata su un giornale newyorkese dopo una visita di Orlando e Carmine Mancuso a New York del febbraio del 1992. Andreotti gli dicevano che era Belzebù, che era colluso con la mafia, gli facevano le trasmissioni televisive, il bagaglino, Andreotti rideva, non ha mai reagito. L'unica reazione di Andreotti è stata quando è uscita quell'intervista nel giornale americano, perché Andreotti ha capito che il vero pericolo non era gli attacchi dell'opposizione italiana, che lo accusavano di collusioni con la mafia, Lima, la vicenda Pellegriti che c'era stata prima, no, ha capito che la decisione di fare fuori la classe politica italiana e la prima Repubblica partiva dagli Stati Uniti, e partiva dagli Stati Uniti per una ragione ben precisa, perché la prima Repubblica con Andreotti, con Craxi, aveva varato una politica estera di distensione con l'Unione Sovietica. Ricordate Gorbaciov che era in Italia ogni 15 giorni e quando non c'era lui c'era sua moglie? Io ho incontrato la moglie di Gorbaciov due volte a Roma in via Veneto, io due volte. Gorbaciov era diventato un personaggio televisivo, al bagaglino, che in quel momento era la trasmissione satirica che andava più di moda, insieme a Craxi, Andreotti, Forlani, De Mita, era lui il personaggio, lui e sua moglie. Cioè l'idea che la Russia potesse invadere l'Europa o che uno Stato europeo potesse invadere un altro Stato europeo, con quello che era il clima di distensione che dopo la caduta del muro di Berlino c'era stato, era un assurdo. Non si investiva più nelle armi e l'Italia era diventato il centro della distensione pacifista anche in Medio Oriente, nei rapporti col Medio Oriente, e gli autori di questa distensione erano i rappresentanti di quel governo, Craxi, ci ricordiamo Sigonella, ci ricordiamo le reazioni sull'Achille Lauro, tutto questo aveva fatto indispettire gli Stati Uniti dopo l'elezione di Bush, il padre Bush, fammi finire, scusa. Quando gli Stati Uniti hanno invertito la politica estera, hanno invertito la scelta nell'industria degli armamenti, perché questo è il vero problema, perché la più grande mafia, il più grande business è l'industria delle armi, quell'industria che specula sulla guerra, che distrae il 20-30% del bilancio di uno Stato dalle finalità sociali, dalle finalità culturali, dall'educazione, dalla sanità, dall'assistenza sociale, all'industria delle armi, all'industria della morte. E con la politica estera italiana questo tipo di investimenti venivano bloccati, ecco perché li hanno fatti fuori.
Radio 100 Passi, continuiamo in studio con Gioacchino Genchi e Giuseppe Lo Bianco in questa bellissima chiacchierata. Se loro si mettono le cuffie probabilmente riescono anche a sentirmi. Sono un pochettino fuori onda. Allora, Gioacchino Genchi, una domanda così. Qualche tempo fa il nostro Presidente del Consiglio ha detto che le intercettazioni sono il più grande scandalo che l'Italia, la Repubblica Italiana...
Ha detto Genchi. C'è un signore, sta per uscire uno scandalo,
esatto,
che sarà il più grande della storia della Repubblica. C'è un signore, riferendosi a me...
Esattamente, che dice che, dice il Presidente del Consiglio, che questo signore ha intercettato oltre 350.000 persone.
Sì, a parte la cosa più scandalosa di quella espressione è stata l'utilizzo dell'espressione un signore. Probabilmente la scuola che Vittorio Mangano gli ha fatto lo ha educato anche nel linguaggio, il Presidente del Consiglio. Perché quando ci si rivolge a un consulente dell'autorità giudiziaria, un vicequestore della polizia, non si usa il titolo un signore.
Vabbè, ma lui è al di sopra di tutto.
Quindi... perché io sono stato chiamato signore solo dai mafiosi. Nessuno mi ha mai chiamato signore. Io sono il dottor Genchi, il vicequestore Genchi, il consulente Genchi.
C'è un filo conduttore?
Secondo me sì, perché anche nel linguaggio si viene condizionati dall'educazione che si è ricevuta. E quindi il riferimento al signore è la cosa che mi ha offeso di più, a parte la stupidaggine, perché ho capito che lui voleva prendere due piccioni con una fava. Lui voleva fare fuori me, fare fuori un metodo di indagine che tutte le procure italiane stavano utilizzando con me e con le forze di polizia, e contemporaneamente dare un colpo alle intercettazioni. Non ci è riuscito, grazie alla mia reazione, ha cercato di farmi fuori, ha continuato a farmi far fuori facendomi sospendere dal servizio, adesso avviando una proposta di destituzione dal servizio, dalla polizia, per impedirmi di collaborare pure come poliziotto con i magistrati di Caltanissetta, con gli altri magistrati che potevano chiamarmi già come consulente. E così contemporaneamente dare un colpo alle intercettazioni, quelle intercettazioni che fanno tanto paura ai potenti, quelle intercettazioni che consentono di arrestare non solo gli spacciatori, non solo i pedofili, non solo gli extracomunitari, ma nelle cui maglie spesso cadono i potenti, che hanno una grande capacità a telefonare o a farsi telefonare dalle persone intercettate.
Tanto è vero che in questi ultimi tempi ci sono un sacco di persone che fanno parte di questo governo, di questo Parlamento, che per cause proprio intercettative sono sotto la scure della magistratura. In ultimi casi abbiamo il caso Verdini, per esempio.
Cosentino.
Tutti questi personaggi qua che ricoprono ruoli non di poco conto all'interno del governo italiano. E di conseguenza ci vuole ovviamente che cosa? Chiudere con le intercettazioni.
Esatto, è semplice, è molto semplice.
Chiudere con le intercettazioni e mettere il bavaglio a quelle che sono,
certo,
le voci diciamo,
se
di...
Se casomai qualche intercettazione dovesse farsi, perché non le si può abolire del tutto, impedire che vengano pubblicate, quindi mettere il bavaglio a quella stampa libera che nasce, i blog, giornali, Il Fatto, qualche giornale che ancora ha il coraggio di scrivere e di pubblicare, facciamo in modo che questo non possa avvenire, non potendoli chiudere del tutto. Il discorso che facevamo dell'olio di ricino.
Esattamente.
Troviamo l'olio di ricino anche per questo.
E questa è un'attuazione, diciamo, quasi completa di quello che era il piano P2, il piano di rinascita,
cioè,
P2 di
il piano di rinascita democratica della P2, controllo della magistratura, passaggio del pubblico ministero sotto il potere esecutivo, potere di indagine a una polizia che deve essere controllata dal potere. L'unica cosa che differenzia questa nuova P2 dalla vecchia P2 è che la P2 di Licio Gelli, fatta da una persona certamente di grande intelligenza qual era Licio Gelli, non aveva previsto una cosa, il controllo dell'opposizione. Perché Licio Gelli sapeva che a capo dell'opposizione c'era Enrico Berlinguer e c'era un partito comunista che non poteva nemmeno ipoteticamente pensare di potere condizionare, e non l'ha previsto. Adesso io ritengo che la nuova P2 passi principalmente per quella che è la capacità di interdizione dei partiti di opposizione, o attraverso la corruzione o attraverso la paura del ricatto, attraverso le veline, attraverso i gossip, attraverso raccolte di notizie illegali, per far sì che chiunque possa rappresentare un pericolo dal punto di vista mediatico possa essere zittito con una minaccia di qualche notizia. Nei miei confronti non sono riusciti a trovare nulla, hanno scavato in 20 anni della mia vita, non sono riusciti nemmeno a trovare un trans, che oggi è una cosa che non si fa mancare nessuno, e quindi mi hanno dovuto attaccare con le grandi farloccate, con la stupidaggine delle 350.000 intercettazioni, il più grande scandalo della storia della Repubblica, e sono stato sospeso al servizio per avere risposto su Facebook a un giornalista che mi aveva insultato il giorno della festa del papà.
Chi era questo giornalista, si può fare il nome?
Il giornalista è Gianluigi Nuzzi, di Panorama all'epoca, oggi scrive per Libero, un bravissimo giornalista, io non ce l'ho con lui, lui ha fatto il suo mestiere, ha pagato per questo.
Certo.
E io gli ho risposto, perché lui mi ha scritto sulla bacheca il 19 marzo, quando i miei figli mi avevano scritto: papà, siamo orgogliosi di essere tuoi figli. E io li ringraziavo, rivolgevo un messaggio di auguri a tutti i papà del mondo, augurandogli di essere felice come lo ero io in quella giornata. E lui mi ha dato del bugiardo. Quindi immaginate se io non dovevo rispondere. Io per questo sono stato sospeso dal servizio, quando invece funzionari di polizia incriminati e condannati per vicende gravissime, comprese le vicende di Bolzaneto, le vicende del G8 di Genova, sono stati promossi. Un funzionario di polizia che non promuovevano da diversi anni, che faceva parte del gruppo che ha preso il mio posto, nel gruppo Falcone Borsellino, quando si è saputa la notizia che la procura di Caltanissetta aveva aperto un fascicolo a suo carico, quest'anno è stato promosso primo dirigente. Manco a farla apposta, il Ministero dell'Interno ha mandato subito il segnale alla procura di Caltanissetta: quelli che voi indagate noi li promuoviamo. Questo è il segno di uno Stato a corrente alternata, in cui ci sono delle forze centrifughe che girano per la verità e la giustizia con dei magistrati onesti, con degli investigatori onesti che cercano la verità, e delle forze centripete che girano nella direzione opposta, per mettere i bastoni tra le ruote e interrompere, bloccare, annullare, distruggere tutti i circuiti virtuosi di libertà e di verità.
Ed è soprattutto, come diceva in una bella intervista il PM di Milano Gherardo Colombo, l'Italia dei patti e dei ricatti. Ma questo argomento poi, se ne avrà voglia Gioacchino, lo affronteremo in una trasmissione successiva. Io volevo chiudere con una domanda, tornando al presidente Berlusconi, di grande attualità, che è la polemica suscitata da alcune tue dichiarazioni che mettevano in dubbio quello che in effetti presenta numerosi punti oscuri, che è il famoso attentato della statuetta del Duomo appunto al presidente del Consiglio. Tu su quali basi, diciamo, ti sei formato questa convinzione che tutto, anche quello, poteva essere, diciamo, taroccato?
No, stiamo attenti, io ho parlato di una pantomima, non nell'aspetto dinamico del lancio, di come era potuto avvenire tutto ciò che era accaduto dopo. Noi abbiamo visto che...
Ricordiamo agli ascoltatori, scusa, che tu parli da esperto della sicurezza.
Certo, bene o male, 25 anni di servizio, non è, tra l'altro con il massimo del punteggio fino a quest'anno io ho avuto, perché non si capisce come io possa essere destituito dalla polizia avendo avuto il massimo punteggio più il punteggio aggiuntivo per le lodevoli attività, il senso morale, eccetera. Quindi, scritto sugli atti del capo della polizia che poi mi ha sospeso, quindi fino a prova contraria non mi sto dando delle autolodi, lo dicono loro. Sì. Anche nei servizi di ordine pubblico, compreso quello alla cattedrale di Palermo, che io ho diretto nella parte del fronte che non ha ceduto, mentre l'altro fronte che io non ho diretto ha ceduto e hanno aggredito persino il capo dello Stato, quindi sono dati storici ormai che dimostrano, ma nemmeno i miei peggiori detrattori, anzi dicono che io sia troppo bravo, non dicono che io non sia bravo, magari dicessero che io non sono bravo, così sarebbe un reato impossibile quello che mi viene addebitato. Allora, diciamo questo intanto. In Italia ci sono dei corpi speciali nei carabinieri e nella polizia, c'è il GIS dei carabinieri e il NOX nella polizia di Stato. Il reparto dei NOX è quello che ha liberato il generale Dosier, sono dei giovani, dei poliziotti altamente addestrati, a una sicurezza, una capacità di incidere senza sparare un colpo di pistola, di operare veramente in termini di altissima professionalità. Diverse nazioni mandano i loro poliziotti, le loro forze di polizia in Italia per essere addestrati dai nostri reparti speciali, del GIS dei carabinieri e dei NOX della polizia. Tutti i presidenti del Consiglio dei Ministri si avvalgono dei servizi speciali dei NOX e dei GIS per la sicurezza delle alte cariche dello Stato. Tra l'altro, insomma, è normale che il capo del governo debba utilizzare i propri uomini per farsi la sicurezza, cioè è come se il capo di un'azienda di autovetture, se Agnelli camminasse con una BMW, cioè se Agnelli cammina con una BMW significa che non si fida delle Fiat, perché si è comprato la BMW e sarebbe la peggiore pubblicità negativa. Bene, Berlusconi in fatto di sicurezza invece ha deciso di farsela da sé con i suoi uomini, quindi non si avvale delle forze dello Stato ma se la fa in casa, secondo una tradizione che lo accompagna da tempo nel farsi la gestione della sicurezza impropria, sin da quando si portò Vittorio Mangano a casa propria, gli affidò la sicurezza propria dei suoi figli, li portavano a scuola, Vittorio Mangano li accompagnava, eccetera. Da un boss mafioso lui si è fatto fare la sicurezza. questa sicurezza fatta in casa, nell'episodio di Milano, cosa è accaduto? Cosa abbiamo visto? Che quell'anello che deve sempre accompagnare la personalità quando si sposta anche all'interno della folla, sia esso il Papa, sia il Presidente del Consiglio, sia una star dello spettacolo, c'è sempre un anello che accompagna la personalità proprio per evitare che la personalità venga aggredita, e ha un effetto, diciamo, di un preservativo, possiamo chiamarlo.
Isolamento.
Esatto, sì, proprio il concetto proprio del... Ecco, probabilmente all'onorevole Berlusconi piacciono i rapporti a rischio, e nei rapporti a rischio gli piacciono i rapporti non protetti. Per cui quest'anello a Milano si è rotto, e quindi la statuetta è potuta partire ed è potuta arrivare, ad opera di una persona malata di mente, come è emerso. Cos'è accaduto dopo? È accaduta tutta una pantomima, tutta una sceneggiata, perché doveva essere immediatamente evacuata la personalità, cioè le regole sono quelle di prendere e portarla via, anche se lui avesse dato un ordine in quella fase... Lasciatemi qua, lui non era più niente, nessun poliziotto avrebbe eseguito l'ordine della personalità scortata, perché il poliziotto avrebbe dovuto eseguire un protocollo, che era quello di evacuare immediatamente il luogo dell'attentato.
È il caposcorta che comanda.
In quella fase il Presidente del Consiglio non è più nessuno.
Esatto.
Non può dare ordini.
Eravamo nelle mani di un caposcorta in
esatto.
quel momento.
Il caposcorta decide quello che si deve fare, e ciascun operatore ha delle regole da seguire, perché deve preservare la personalità, se stesso, e se me lo consente anche l'incolumità delle altre persone.
Certo.
Perché a una prima aggressione potrebbe seguire la seconda, con sparo di colpi di arma da fuoco, con l'esplosione, e quindi va evacuata immediatamente la zona. E togliere la personalità è la prima regola per evitare pericoli e reiterazioni a danno della personalità, a danno della scorta e a danno delle persone presenti. La personalità rimane là, la possibilità di entrare, uscire, di recitare quella che io ho definito una pantomima, a cui nasce l'ulteriore pantomima della diagnosi. 90 giorni si sono fatte le perizie mediche, è stato dimostrato che quella era una pantomima. E io, nell'intervento al congresso di Italia dei Valori, dove Di Pietro mi aveva chiamato dopo la pubblicazione di quelle foto sul Corriere della Sera, su quelle vicende che io conoscevo, di cui abbiamo parlato, mi riferisco anche a un'altra pantomima, che era stata fatta nel 96 col rinvenimento della macro spia, quella big spia, il cimicione, nel suo ufficio, e ho citato una fonte autorevolissima per dimostrare le farloccate di Silvio Berlusconi. Ho citato una fonte autorevolissima, una persona che stimo, e non lo dico perché è il mio ministro dell'interno, che è l'onorevole Maroni, il quale nel 96 disse la microspia se l'è messa lui. E l'ha detto Maroni. Quindi io nel procedimento disciplinare per la mia destituzione del servizio ho un solo teste a favore, che è il ministro dell'interno. Quindi io vorrò vedere al giudizio disciplinare, quando sentiranno Maroni, se non conferma quello che ha detto lui. Quindi sulla base di quello che ha detto lui, io ho detto che quella era una pantomima, perché l'aveva detto Maroni, ha detto il ministro dell'interno in carica. E questo si è aggiunto alla vicenda Nicchi, di cui abbiamo già parlato. Al di là del merito di questi fatti, che fanno ridere, persino i bambini sanno come sono, le accuse e gli attacchi che ho subito e la violenza con cui si è tentata la mia delegittimazione mi hanno fatto veramente riflettere su qualcosa di cui io non me ne ero accorto, su quella che poteva essere l'importanza e il pericolo per loro del lavoro che io stavo facendo. E mi hanno fatto accorgere anche di un'altra cosa. Cosa sarebbe stato di me se non fosse scoppiato il caso Genchi nel modo come io ho voluto che scoppiasse, rivolgendomi ai giovani, ai blog, parlando alla gente, girando l'Italia, girando l'Europa e scrivendo un libro. E forse questa è stata la vera blindatura che mi sono dato. Perché probabilmente se io non avessi fatto questo, l'epilogo del caso Genchi sarebbe un altro, e io oggi non avrei avuto la possibilità e la fortuna di poterlo raccontare.